Allora, sempre giovedì 10 ottobre del 2014, un'altra voce si aggiunge molto contenta alla voce che conduce sempre il giovedì mattina.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti, e continuiamo in un piccolo spazio di tempo a parlare di un omicidio che insomma ci ha colpito in maniera particolare, perché è successo in un quartiere vicino San Lorenzo, in un quartiere che è passato alle luci della ribalta anche per questo omicidio, insomma, e stiamo parlando chiaramente di quello che il Messaggero di oggi a pagina 55 definisce il delitto di Torpignattara. Il GIP è in carcere per aver istigato il figlio minore a uccidere il pakistano. Lui ha solo obbedito, perché il titolo dell'articolo è: il pubblico ministero dice Daniel uccise su ordine del padre. Per il magistrato, alla base del comportamento del giovane c'è proprio l'atteggiamento aggressivo del barista, che però nega. L'ordinanza, dice, è un virgolettato, ha obbedito alla richiesta del padre. Per il GIP Giuseppina Guglielmi, nell'omicidio di Muhammad Shanza Khan, il pakistano di 28 anni ucciso a calci a Torpignattara da un 17enne del quartiere, è stata cruciale l'istigazione di Massimiliano P. L'uomo, a torso nudo in piena notte dal balcone al terzo piano, incitava il figlio urlandoci, aperte virgolette, gonfialo, ammazzalo, chiuse virgolette. E poi vabbè, ci accordiamo che su come vengono scritte le cose stendiamo una coperta di pietà e ne parliamo dopo, oppure via via tu cosa
no
pensi?
Io penso che possiamo anche parlarne dopo, nel senso che altrimenti ci fermiamo dal torso nudo in poi.
Bene,
a ogni riga.
Ok, sono d'accordo. Quindi il pakistano, fuori di sé, da ore cantava per strade litanie e recitava le sure del Corano. Scusa, però io voglio sapere com'è che in pakistano riconosci le sure del Corano, apro e chiudo.
Si vede che qua, non so se la giornalista o qualcuno del quartiere...
Parla pakistano,
sì.
Perfetto, va bene, no, grazie per avermelo spiegato. Il pakistano quindi, fuori di sé, da ore cantava per strada litanie e recitava le sure del Corano, e per l'uomo arrestato ieri per concorso in omicidio volontario, il figlio era già finito nel carcere minorile, andava punito. L'immaturità del giovane, scrive il GIP, la naturale autorità di cui un genitore gode nel rapporto col figlio, e che ragionevolmente anche l'indagato aveva fatto ritenere che l'incitamento si prestasse a essere recepito dal minore come una seria richiesta, chiuse virgolette. L'atteggiamento aggressivo del padre, lo stretto legame padre-figlio, per il magistrato sarebbero l'origine della condotta violenta. Un ordine di papà eseguito, insomma. È una delle testimonianze chiave in una conversazione telefonica intercettata a dire, senza mezzi termini, di aver assistito a un'aggressione a sangue freddo, senza che lo straniero avesse fatto nulla per provocare l'aggressione. Anche queste sono virgolette. Un'azione di una violenza indescrivibile, sottolinea in un altro passo dell'ordinanza di arresto il GIP, riportandosi alla ricostruzione dei militari del nucleo investigativo di via Inselci e del pubblico ministero Mario Palazzi. La difesa: ma l'uomo, un quarantenne nato alla Maranella, noto come Lullo, prima ambulante in via Sanni, ora gestore di un bar, per giorni prima dell'arresto ha smentito la ricostruzione della procura. Quello straniero ha sputato a mio figlio, gli ha dato uno spintone, allora io ho detto, apriamo virgolette, gonfialo, per dire difenditi. Mica dicevo ammazzalo nel senso di ucciderlo. Anche qui l'italiano, se mi viene in aiuto, mica dicevo ammazzalo significa che io ho detto ammazzalo, però è proprio infierire su cose tristi. È stata una disgrazia, avrà battuto la testa. L'arrestato, assistito dall'avvocato Michele Mainone, sarà interrogato nel carcere di Regina Celi entro venerdì, mentre da un villaggio del Pakistan, la giornalista non si è sprecata a sapere neanche il nome, i genitori e la moglie di Muhammad Shahzad Khan hanno chiesto a un penalista del foro di Roma di rappresentarli come parti civili. Sono stravolti dal dolore. Khan era un giovane mite, non aveva ancora mai visto il figlio, nato 4 mesi fa, ha detto l'avvocato Mario Angelelli. Non capiscono perché è stato ammazzato così, senza motivo, per strada. Così ci scrive Adelaide Perucci a pagina 55 del Messaggero. E poi c'è, insomma, l'articolo un po' più centrale che dice quale razzismo, lui è stato aggredito, la difesa della zia per il ragazzo virgolettato eroe, e c'è un'intervista alla zia. Mio nipote non è razzista, ha aggredito quell'uomo soltanto perché si è sentito minacciato, ma lo avete visto bene, peserà 30 kg, non è un picchiatore. Certo, pesare 30 kg a 17 anni, che sia stato il padre a incitarlo è poi davvero poco credibile. All'indomani dell'arresto del padre del ragazzo 17enne già in galera, l'uomo della sera del 18 settembre avrebbe incitato il Daniel, il figlio 17enne, ad uccidere a calci e pugni il pakistano Muhammad Shahzad Khan. C'è amarezza mescolata alla rabbia, torpignattara. Confidiamo nella giustizia, è la laconica frase verso cui si trincerano dietro cui si trincerano la compagna del padre del ragazzo ed alcuni suoi parenti che lavorano in un bar a due passi da piazza della Maranella. L'unica a parlare è Antonetta Maiuri, zia di secondo grado del 17enne che vive all'interno, cioè non ci danno. Ci potevano dare pure la foto,
sì, anche
della masca
da
bagno.
Manca il numero di telefono, tipo.
Sì, poco distante da dove è stato ucciso l'immigrato. Noti stranamente come c'è il pakistano, l'immigrato.
Scialzato una volta, si dice.
Sì, perché appunto non volevo i sinonimi. Il sinonimo di Shahzad è pakistano e immigrato. La parola omicidio, no. Solo l'ordinanza del GIP, veramente triste questa cosa. E quindi la verità salterà fuori prima o poi, continua a ripetere la donna. Mio nipote era in bicicletta come tutte le sere quando è stato provocato, si è soltanto difeso, l'avrebbe fatto chiunque al suo posto. Qualcuno ha dichiarato il falso perché il papà di Daniel non ha incitato e minacciato proprio nessuno, parla di una verità che striderebbe con quella raccontata agli inquirenti da alcuni testimoni. Chiedete cosa stava accadendo prima di quella lite, afferma la zia. Quell'uomo stava già litigando con altri passanti, poi attaccato con mio nipote, avevamo già fatto 4 segnalazioni alla polizia ma non è intervenuto nessuno, dispiace a tutti per come sono andate a finire le cose. Essere tacciati di razzismo per Antonietta e la sua famiglia è diventato un peso schiacciante, l'omicidio invece un po' meno sembrerebbe come conseguenza. Qui ci sono tantissimi immigrati, fa notare, e prima di allora non avevamo mai avuto alcun problema con loro, basti pensare che la nostra famiglia ha dato lavoro a una signora marocchina che aveva bisogno. Intanto in carcere continuano ad arrivare decine di lettere per Daniel, anche su questo io mi permetto di chiedere come mai la privacy di un 17enne sia così violata, chi dà queste notizie, perché lo chiamiamo Daniel, non diciamo il cognome ma facciamo di tutto per identificarlo, però lo chiamiamo per nome perché è molto vicino a noi italiani, mentre il ragazzo ucciso, quando viene definito pakistano, immigrato, oppure per nome e per cognome. Quindi già questa è una prima distanza forse mentale, forse neanche diciamo automatica. Intanto in carcere arrivare decine di lettere che non avrebbe mai fatto male a nessuno, questo ragazzo che chiamano in molti lo smilzo, che non avrebbe mai fatto male a nessuno, senza precedenti, tifosissimo della Roma e giovane promessa di una squadra di calcio che milita in prima categoria, un eroe ormai per alcuni suoi coetanei iscritti a un gruppo dedicato a lui su un social network. Ormai sei un piccolo grande uomo di Torpignattara, Davide Gambardella. E questo è quello che ci scrive il Messaggero, da un'analisi che abbiamo fatto dei giornali presenti in radio oggi, è l'unico giornale che continua a occuparsi di questa cosa, perché evidentemente si rivolge a un pubblico romano al limite del circondario dell'Interland, perché tutti gli altri giornali non ne parlano assolutamente. E quindi questo è quello che ci racconta il Messaggero e che noi abbiamo voluto leggere per continuare a parlare forse del senso di queste parole e di quello che possono provocare le parole non dette e scritte con troppa leggerezza, senza pensare che insomma la conseguenza di quello che si dice bisognerebbe sempre tenerla a mente quando uno parla con qualcun altro. Tutto qua. si potrebbe cominciare da questo.
Sì, e si potrebbe cominciare anche da una parola che viene agitata da più parti. Questa parola è la parola degrado. A parte che qualcuno fa giustamente notare che per esserci un degrado ci deve essere un grado da cui si scende, e quindi vorremmo capire di che si parla, perché le periferie, e Torpignattara non lo è sostanzialmente in questa città, comunque insomma i quartieri, diciamo, non centrali, non imbellettati, non hanno avuto un grado precedente da cui stanno scendendo, ma sostanzialmente si parla di livelli analoghi, insomma, di servizi eccetera, o se non appunto di miglioramenti in alcuni casi, e si usano queste parole per spesso per propaganda razzista, come abbiamo sentito prima la compagna a Torino, abbiamo visto anche di questo, volevamo un pochino parlare, la convocazione per oggi di sedicenti comitati di quartiere che non erano mai esistiti fino adesso, che indicano una manifestazione che in maniera stupefacentemente consonante con le mie parole dice Torpignattara non è periferia, ma se poi andiamo a leggere dentro si chiede sostanzialmente polizia, controlli, con come dire, un focus molto specifico su sugli immigrati, perché
assolutamente
e sappiamo insomma che dietro a questi sedicenti quartieri ci sono persone che poi hanno una tesserina di Fratelli d'Italia, sappiamo che Gianna Alemanno ieri l'altro passeggiava
Giannino
sì, per le strade di Torpignattara, quindi insomma ci sono loschi figuri che hanno voglia così di usare.
Perché quando era sindaco non ci girava? Io me lo chiedo, ma così mi è venuta al volo.
Anch'io me lo sono chiesta, ma chissà, magari qualcuno ce lo sa spiegare. Io
siamo molto antipatiche, però.
Non lo so, comunque, invece ora ci passeggia. Là ci passeggia un sacco di gente. Un giorno Borghezio, un giorno Alemanno, e poi Fratelli d'Italia, ci si aspetta la Meloni. Insomma, evidentemente si ha molta voglia di strumentalizzare un po' come avvoltoi una situazione molto pesante, perché sostanzialmente si tratta di una comunità di immigrati che ha subito cioè, un omicidio, una persona è stata ammazzata, non era una persona qualunque, perché nessuna persona è qualunque, e quella di specifico aveva che veniva da un altro paese, e quindi quando questo succede c'è un rapporto di forza e di potere a svantaggio di chi non è nato qua.
Sì, gli aborigeni sono in questo caso superiori agli stranieri. Sì, poi a me interessava pure dire tre parole, ringraziando anche chi all'interno della nostra lista ci scrive con parole sagge, ci dice beh, stiamo attenti a parlare di degrado, diciamo anche che la nostra lista è una lista dove noi chiacchieriamo di quello che poi diremo in radio, e anche, e quindi una cosa bella è cercare di mantenersi calmi mentre tutti fanno rumore. Allora uno si mantiene calmo, d'altro canto il nostro coinvolgimento è un coinvolgimento umano, però dobbiamo cercare di essere razionali, e c'è un omicidio, quando c'è un omicidio c'è tutta la corsa, il battage mediatico, perché è successo, perché non è successo. Dopodiché, se succede in alcune zone di alcune città, si comincia a parlare di degrado, e già questa cosa è particolarmente offensiva, perché si dice nei quartieri dove ci sono tutti i servizi, e quindi si parla sempre del centro, dei quartieri tra virgolette bene, dove vive la gente garantita, intendendo per garantita dalla piccola borghesia in su, sarebbe come dire che chi ha i soldi è una brava persona e chi non ce li ha è brutta, sporca e cattiva. Perché questo si dice che bisogna omologare le periferie a tutti i servizi che ci sono in centro, quindi si parla sempre con lo voglio pure io e non che cosa voglio. Uno dovrebbe ragionare su che cos'è un servizio in un quartiere e che cosa non è un servizio in un quartiere. Se muore una persona, io giudico abbastanza cinico e squallido chiedere dei servizi. Se muore una persona ammazzata, bisogna interrogarsi sul perché è successo queste cose, quanto somigliamo noi alla persona che è morta e quanto somigliamo noi a chi l'ha ammazzata. E non è un discorso di psicologia spicciola, è per ragionare su su come ragioniamo. È veramente disarmante, è veramente inquietante che una parente del presunto assassino dica quale razzismo lui è stato aggredito. Ancora prima del razzismo c'è il problema di pensare di risolvere con le botte una cosa. Chi pensa di risolvere con le botte una cosa evidentemente non vuole usare la parola. E siccome nella mia condizione fisica per me è molto più comodo usare le parole che le botte, io preferirei che tutti usassero le parole, perché se si cominciano a usare le botte si innescano dei meccanismi che poi sono difficili da controllare. E il problema, nell'intervista non viene mai detto lui non ha ammazzato. Il problema non è se lui abbia ammazzato o meno, lui o più di uno. Il problema è che non è razzista. E quindi si cancella quello che è successo, cioè si cancella il diritto alla vittima di essere raccontato, che i suoi ultimi istanti di vita vengano raccontati per quelli che sono: una persona che camminava per strada, una persona che parlava da solo, una persona che forse recitava litanie, forse non recitava litanie, ma tutto questo, anche quando fosse stata una persona seccante, se noi dovessimo prendere a botte tutti quelli che ci annoiano, cioè la vita sarebbe un box di pugilato. E allora il problema è anche ragionare su una mentalità diffusa, perché una cosa analoga è successa nei quartieri centrali, perché c'è una banda di una gang di violenti che bullizza le persone per strada, perché è sui giornali della cronaca romana pure questa, e nessuno si è permesso di dire c'è degrado. Eppure anche quello è degrado, perché ci sono delle persone che per divertirsi o perché pensano sia giusto camminano per strada e ammazzano di botte la gente. Perché poi quando prendi a botte qualcuno, che questo qualcuno muoia o non muoia, è semplicemente un caso. Cioè non è. E allora bisognerebbe ragionare sulla mentalità e su come questi quartieri vengono descritti a secondo dell'uso che si vuole fare di questa descrizione. Perché ci sono quartieri senza servizi dove la gente che canta squarciagola per strada non viene ammazzata e non viene neanche presa a botte. Così come ci sono quartieri con servizi dove questo succede, quello che è successo a Firenze, il giovane che è stato, diciamo, che è stato ucciso, per cui c'è un'indagine perché stava parlando ad alta voce in una strada, diciamo.
Sì, una situazione analoga, perché si trattava di una persona che forse non stava molto bene in quel momento, che quindi parlava. Urlava, cantava, non sì. Fra l'altro era sabato sera alle 23 nel quartiere di San Frediano, che è come dire sabato sera a San Lorenzo a Testaccio, quindi sì. Non è che c'era il silenzio, insomma, intorno, e lì è stato appunto fermato e sì. In questo fermo è morto.
Sì, e anche lì ci sono le testimonianze delle persone che hanno visto dalla finestra, hanno visto come era stato trattenuto, perché è una manovra di trattenimento che conduce molto probabilmente alla fine della vita del trattenuto, per usare un giro di parole. E quindi bisogna stare molto attenti a come si attenti a come si descrivono le cose, perché siamo esseri umani e quindi esiste il coinvolgimento, esiste l'andare dietro a delle frasi che se ripetute poi diventano quasi vere. E la domanda che verrebbe da fare se uno fosse particolarmente cattivo o cattiva è: perché i servizi non li hai chiesti prima? Perché le cose non le hai chieste prima? E perché devi giustificare un atto individuale come una cosa, un degrado di quartiere? E quindi verrebbero da chiedersi tante cose, così come viene da chiedere se chi scrive, e che quindi lascia nero su bianco le cose, abbia idea di che cosa significa enfatizzare tutto questo. Un'altra cosa che mi premeva da dire è che è molto stancante ed è molto ed è molto, diciamo, fuorviante, e vorrei dire che è anche molto pericoloso, così come sono le pericolose le cose che fanno smettere di pensare e che ti danno una buona scusa, è parlare di una città come di una città divisa in territori, come se ogni territorio fosse uno stato con una sua lingua, una sua cultura, una sua maniera di ragionare. Quindi quello che è nell'ambito della sinistra, nell'ambito dei compagni e delle compagne, è stato sempre detto, cioè siamo tutte e tutti uguali indipendentemente da dove abitiamo, viene azzerato perché tu, se sei del Prenestino, penserai e agirai diversamente da una persona del Collatino, perché lì ci sono 4 cinema, al Prenestino ce n'è uno, invece, che ne so, allora quelli che vivono vicino Ponte Galeria, dove hanno quelle multisale, sono tutte bravissime persone perché un servizio ce l'hanno. Il punto, insomma, dovrebbe essere cercare di capire che questo nuovo medioevo, per cui varcato il confine di un quartiere cambiano le regole, questo costruire false identità, a mio giudizio, e non solo a mio giudizio, serve un po' a dividere le persone e non le aiuta per niente, perché non si può pensare tu non sei di qui, quindi non puoi assolutamente dire una parola, perché noi ci occupiamo pure di politica internazionale, e allora ognuno pensa ai fatti suoi, e quindi di nuovo una divisione delle persone è un immiserimento della ragione, a mio giudizio.
Ma io credo che, per aggiungere solo due cose, insomma, prima di chiudere questo spazio, da una parte ne leggo soltanto un pezzettino proprio perché ci si renda conto di che si sta parlando. Appunto, la presenza, quella brutta, nera, di oggi a Tor Pignattara chiede una nuova normativa che regolamenti il proliferare dei luoghi di culto. Detto questo, in Italia è veramente una barzelletta, visto che c'è una chiesa ogni 3 centimetri, e luoghi di culto all'interno di locali non idonei.
Ma l'hai sentito invece del Twitter della Gelmini? Scusa, non c'entra, no, niente, basta nuove mosche a Milano.
E poi un presidio fisso delle forze dell'ordine, sì. Tra l'altro si parla di un quartiere dove c'è sia i carabinieri che la polizia, quindi,
certo.
Poi una maggior...
questo ti dà la misura di quanto le persone che parlano a nome della cittadinanza conoscano realmente quello, il posto.
Si vede che le vogliono proprio per strada, non lo so, ma insomma, vabbè. Un maggior controllo da parte della Guardia di Finanza e del corpo della polizia locale in merito al continuo sovraffollamento delle abitazioni dovuto alle sublocazioni.
E che c'entra questo con l'omicidio?
Niente, evidentemente, ma dell'omicidio non se ne parla mai.
Ecco.
Poi l'applicazione integrale del decreto Lupi in merito agli articoli disciplinanti la concessione delle residenze negli stabili pubblici e privati. Quindi, insomma, voglio dire, è un decalogo contro l'immigrazione, non c'entra,
sì,
niente con nient'altro.
Contro gli occupanti di case
e contro
tutti.
Gli occupanti di case tutti. Poi ma il punto bello arriva dopo: un nuovo regolamento comunale per i campi nomadi.
E certo, famosi campi per nomadi di Tor Pignattara,
certo,
è pieno così.
Tutti li conoscono. E un maggior controllo delle attività commerciali, del commercio d'alcolici. E poi, ultimo punto, un nuovo piano AMA per la pulizia. Per la polizia,
sì,
delle strade. Ora, tutto questo ovviamente...
Scusa, campi nomadi e piano AMA sono uno dietro l'altro?
No, nel mezzo c'è il controllo sulle attività commerciali per quanto riguarda gli alcolici.
Ma hanno fatto un passo avanti, perché di solito sono tutte e due...
Ovviamente tutto ciò non è che va neanche tanto commentato, fa schifo, insomma, è una cosa che non è che c'è da dirci tanto. Dall'altra parte, diciamo, viene convocato anche un presidio dal il comunicato che abbiamo letto del comitato della Certosa, il comitato di quartiere della Certosa, sempre a Piazza della Maranella alle 17, un presidio antifascista, direi, a questo,
certo,
punto. Invitiamo anche, insomma, i compagni e le compagne che ci saranno a comprendere la situazione, in cui cerca, insomma, di raccontare la situazione che si è dispiegata a Tor Pignattara. Su questo io vorrei aggiungere che in tutto quello che si dice, che sono tutte cose molto giuste, la guerra tra poveri che va evitata, eccetera, la parola razzismo va usata.
Certo, ma per, nel senso proprio della parola, perché è chiaro che la parola razzismo va usata. Pensiamo soltanto se fossero cambiate le nazionalità di provenienza di aggressore e persona morta. Se fosse morto una persona italiana, e l'aggressore fosse un diciassettenne di un altro paese, cioè non che è di un paese i cui concittadini vivono tutti nello stesso quartiere, non si sarebbero usate queste parole.
Sì, perché nella società, come dire, esistono delle disparità, delle disparità che sono appunto riguardano i posti da cui si proviene, riguardano certo. Il genere a cui si appartiene, riguardano la classe a cui si appartiene.
Però quando ci pare.
E queste cose esistono, ci sono sempre e sono intrecciate l'una infatti. Con l'altra e purtroppo non vederle o far finta di non vederle non serve
assolutamente,
non serve a chi vive in quel quartiere, non serve a chi ci viveva 40 anni fa, non serve a chi ci vivrà l'anno prossimo
e non serve a chi ci vuole camminare per strada una volta nella vita, perché poi io sono perfettamente d'accordo che la parola razzismo va usata, ma a me ricordava perché la cosa grave è dire che il razzista è peggio di omicida. Questo è, diciamo, perché forse citando Guccini, non lo so, non riesco a capire perché non si possono chiamare le cose col proprio nome, e soprattutto in un momento in cui c'è tutta questa, non tutta questa gente, le solite persone, i soliti gruppi sociali e politici che soffiano sul fuoco perché bisogna dire che è tutto sbagliato, che non c'è niente da prendere, bisogna fare confusione, tanto poi per parlare di un'organizzazione politica come quella di Fratelli d'Italia troverà il modo di prendersi il finanziamento pubblico quando fa propaganda elettorale e mica lo distribuirà alla popolazione degradata di Tor Pignattara, di Tor Sapienza, di Tor quello che ti pare. Cioè ognuno qui sta cercando di perseguire i propri interessi e non ci dovrebbero essere interessi quando si parla della vita delle persone se non il proteggere la vita delle persone, e che tutte le persone sono uguali, che tutti gli uomini e le donne sono uguali, lo dicono i compagni e le compagne, non lo dicono altre persone, dovremmo ricordarcela questa cosa, perché sennò viene meno tutto quello che dici tu.
Comunque oggi alle 17 l'appuntamento è a Piazza della Maranella, in una situazione che chi ci ha ascoltato dovrebbe insomma aver capito, per cui bisogna andare con attenzione
sì.
E, perché insomma è un quartiere oggi troppo affollato, oggi lo è troppo affollato
sì.
Cioè in realtà sempre, perché la speculazione edilizia ha fatto sì che ci sia una delle densità abitative più alte d'Europa, però insomma cerchiamo di capirci. C'è anche fra l'altro Sel nella sala consiliare di Piazza della Maranella, come dire, gli amministratori non lo so, oggi forse vogliono prendere parola quelli del municipio, non lo so. Vedremo insomma come si dispiega tutta questa situazione. Certo è che quando c'è stata una manifestazione che di fatto è stata un ricordo di Shahrzad, il ragazzo morto, le istituzioni non c'erano, non è venuto nessuno a quella manifestazione, e questo è una mancanza piuttosto rilevante.
Beh, ma non è, purtroppo non è usuale, perché in un'altra periferia che comincia con Tor, però non è né Tor Pignattara né Tor Tre Teste, quando c'è stato un omicidio di una ragazza fatta all'interno di una storia che adesso è inutile discutere, però insomma è stata ammazzata una ragazza per una lite ed è successo veramente un grossissimo, c'era veramente tensione, dolore, rabbia e tutto quanto, neanche lì si sono presentate le istituzioni, eravamo in piena amministrazione Alemanno, e se non è successo nulla di ancora più tragico del fatto che una ragazza fosse stata ammazzata da un'altra donna che non stava bene con la testa, perché era veramente una storia di disperazione, oltretutto a questa ragazza sono stati dati i soccorsi tardi perché i servizi e i disservizi esistono. E quindi se tu sei lontano da un ospedale, se le ambulanze non funzionano così, il problema è che se non è successa una carneficina o comunque una esplosione di violenza, lo si deve soltanto a una comunità che ha iniziato per giorni a fare degli incontri di preghiera. È molto triste dire tutto questo, però anche lì le istituzioni non si sono presentate, né dalle piccole né da quelle insomma provinciali, o perché allora c'era pure la provincia, comunali barra regionali. Quindi questo purtroppo è un cliché piuttosto frequente.
Ti chiedo ancora un attimo se ce la fai, perché insomma questa è una radio autogestita e cerchiamo di autogestirci collettivamente. Arrivano insomma notizie che ci segnalano compagne per telefono e che riguarda insomma un'area che è sempre la stessa peraltro, perché Roma è molto grande, quindi di fatto si sta parlando di una piccola porzione di questa città, di Casalbertone in questo caso. Casa Pound e Lega contro gli immigrati nella scuola, l'associazione Io Migro denuncia come alcuni genitori con esponenti di Lega e Casa Pound abbiano impedito l'ingresso degli studenti migranti del CTP di Casalbertone all'interno della scuola media ex Lucio Lombardo Radice. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, perché qui si tratta appunto della costruzione della paura che si usa sempre in senso razzista, perché là c'è addirittura si
il
dice
corso di formazione, cioè il CTP è prende l'istruzione per adulti, e per adesso questa cosa mi torna come notizia in altre parti della città, perché quello che stanno facendo queste organizzazioni di destra, che non fanno che non dicono di essere xenofobe e razziste, però lo sono e lo si vede sia negli atti sia in quello che scrivono, stanno facendo girare la voce che all'interno delle scuole, nell'orario scolastico, degli adulti stranieri non mai identificati andrebbero a imparare l'italiano e quindi è in pericolo la sicurezza dei loro figli. Quindi questo è doppiamente razzista, perché l'istruzione per adulti serve a tutte e a tutti quelli che non hanno un grado di istruzione, b perché agli stranieri e alle straniere questa cosa serve, perché fa parte delle regole per ottenere il permesso di soggiorno, anche una buona conoscenza della lingua e della cultura, c perché è un attacco all'istruzione pubblica libera e gratuita, assolutamente, come si dice, universale, aperta a tutti, e quindi significa attaccare i diritti delle persone che hanno sempre pochi diritti, che non sono soltanto gli stranieri e le straniere, perché pure il proprietario della Wind è uno straniero e tutti si fanno
significa anche, voglio dire, quando dico la costruzione della paura, qui si parla della paura di malattie.
Ora,
sulle prime pagine di tutti i giornali si parla dell'Ebola da giorni e giorni, non dicendo mai un dato nel senso, non ricordando quello che è molto semplice, cioè che di Ebola, che è una malattia terribile, sono morte 4.500 persone, influenza in Africa ne morgono 50.000 ogni anno.
Appunto.
Quindi se si parla molto di quest'Ebola ci saranno anche altri motivi.
Certo.
Il sindaco di Padova oggi stava sul Manifesto, ha detto gli africani devono andarsene perché portano l'Ebola. Allora questo è il tipo di discorso che si cerca di fare.
Assolutamente, ma ritorniamo sempre all'ignoranza, perché persino la ministra della salute ha detto pubblicamente che ha detto prima è scongiurato il pericolo, poi c'è un altro serio pericolo dopo tre giorni, perché evidentemente hanno notizie diverse, però insomma è patrimonio comune di chi legge un po' più il giornale, oltre al titolo quello scritto grande, che è un virus talmente forte che le persone che fanno un viaggio per venire qui in Italia muoiono mentre lo stanno facendo. È impossibile che con le condizioni di viaggio così questa cosa avvenga, e soprattutto associare una malattia a un gruppo di persone si chiama razzismo, si chiama cattiveria, si chiama ignoranza, perché come quando dicevano che
significa anche fare una cosa molto pericolosa, perché quando si diceva che l'AIDS era un problema degli omosessuali,
mi togli le parole di bocca,
questo ha fatto sì che sia aumentata tantissimo la diffusione tra le donne eterosessuali, proprio perché non veniva reputata una categoria a rischio, come diceva l'allora ministro della salute, soccorrimi,
non riesco a ricordarmelo, mi devi scusare,
ma ce lo ricorderemo molto presto.
Ma a maggior ragione, per esempio, è stata fatta una ricerca appunto su la diffusione dell'AIDS in alcune città italiane e molte donne risultarono positive al test perché i loro compagni, i loro mariti, le persone con cui loro avevano relazioni sessuali ne avevano anche con altre persone non protette e non tutelate, e quindi queste persone si chiedevano come mai, perché è sempre una questione di educazione, di cultura, di diffusione delle malattie e tutto quanto. E quindi il problema...
Ci soccorrono, Donna Catten.
Ah, Donat Catten, sì, che mandò la lettera a tutti.
Dicendo appunto che l'AIDS era una malattia terribile che riguardava alcuni, quindi gli altri non si dovevano preoccupare.
Sì, perché riguardava... la pratica sessuale, cioè era tutto costruito veramente in forma segregante. E sì, purtroppo questa cosa che ci raccontano di Casalbertone è una voce che sta girando tra le scuole dei quartieri popolari, persino in una scuola dove il CPT se n'è andato da pochissimo tempo, sono venuti dei genitori a fare questa domanda, gli è stato detto scusate ma di che state parlando, però vuol dire che hanno deciso di fare circolare queste voci.
Sì, anche perché insomma dietro c'è Casa Pound, quindi nel senso che cerca di istigare questo tipo di meccanismo, quindi su di loro non diciamo niente perché quando si dice fascisti poi non importa mettere aggettivi.
Eh sì.
E, abbiamo una testimonianza che io ascolterei anche se non l'ho ascoltata prima, quindi ci proviamo. La prendiamo
al buio
da Dynamo Press, che è un'agenzia su internet, è un'insegnante della scuola media di Casalbertone che ci racconta cosa è successo.
Hai capito?
E soltanto un attimo perché ho fatto un pochino di confusione, eccola.
Eh sì, perché è tutto questo, che non ci fosse la scuola, che non ci fosse l'istruzione, che non ci fosse la sanità per tutti, volevano le case chiuse dove le donne costrette alla prostituzione venivano curate per non infettare i clienti e non per la loro salute, erano luoghi di segregazione. I fascisti vogliono che la gente stia male, hanno attaccato le camere del lavoro, hanno attaccato il diritto al lavoro, hanno fatto la marcia su Roma, cioè queste cose bisognerebbe ricordarle spesso e ricordare, come dicevo prima, a chi somiglia, a chi chiede queste cose, e soprattutto non farsi fregare dalla parola degrado, perché veramente bisognerebbe cercare un altro slogan come degrado bene comune, perché io sono molto felice di, cioè, se non è il grado qual è? Quello dei parioli all'interno dei quadri del quale tanti anni fa è maturata e abitavano gli stupratori assassini del Circeo all'interno, cioè purtroppo la violenza contro le persone non tutelate è interclassista, lo ripetiamo tante volte, la violenza contro le donne è interclassista, la violenza contro i minori è interclassista, è così, sarebbe molto semplice dire a secondo dell'ISEE farai delle cose, non è così.
Ascoltiamo cosa succede a Casalbertone.
Matematica nella scuola media di questo presso dell'Istituto Luigi Di Liegro. Innanzitutto voglio esprimere la mia solidarietà per i nostri alunni del CPA, anche se non sono miei, ma praticamente li considero tali perché facciamo parte, diciamo, alla fine di uno stesso istituto. Voglio confermare innanzitutto che non c'è stato mai nessun problema relazionale, diciamo, con gli studenti del CPA. Io in prima persona insegno ai miei alunni ogni giorno che il confronto con gli stranieri non è altro che crescita culturale e crescita di animo, e quindi mi trovo sconvolta di fronte, diciamo, a queste manifestazioni. Tra l'altro questa scuola è stata sempre attiva, diciamo, sulla solidarietà, sui progetti memoria. E quindi, diciamo, queste manifestazioni sono assolutamente da considerare fuori luogo, e sono certa, diciamo, che gran parte dei nostri studenti e gran parte delle famiglie, diciamo, sono solidali, diciamo, con gli studenti del CPA.
Lei conferma l'effettiva separazione tra studenti del CTP e studenti invece della scuola media?
Sì, assolutamente sì, vivono praticamente l'istituto è lo stesso, ma gli spazi sono separati, hanno un loro spazio, diciamo, per le lezioni, i loro bagni, la loro aula LIM, e quindi tra l'altro sono principalmente, diciamo, in fasce orarie diverse dalle nostre, perché principalmente fanno lezioni pomeridiane. Al di là di questo non vedo, diciamo, nessuna possibile, diciamo, conseguenza anche dal passaggio degli alunni del CPA nei nostri corridoi o davanti alle nostre aule. Cioè, quello per me, diciamo, anche il passaggio può essere una crescita culturale. Io sono contentissima di vedere tante persone di tutto il mondo che arrivano nella nostra scuola, e devo dire che anche i miei alunni apprezzano anche la diversità, il bello della diversità, vedere queste famiglie che vengono da tutto il mondo a studiare, diciamo, nella nostra scuola. Anche questo fa parte della crescita culturale dei nostri alunni, quindi non ho parole, posso dire soltanto io in prima persona sono pronta a manifestare la mia solidarietà. Io personalmente ne ho parlato in classe, esprimendo, come sto facendo adesso, diciamo, liberamente le mie idee, trasmettendo agli alunni, diciamo, la solidarietà, invitando gli alunni ad essere solidari con gli studenti del CPA. E tutti i miei alunni hanno manifestato, ieri ne abbiamo parlato più di mezz'ora per ognuna delle due classi dove insegno, e tutti gli alunni hanno mostrato solidarietà e sono come me sconcertati di questi episodi di razzismo, perché non ci sono altre parole per definire.
E questa testimonianza, insomma, ci sembra che abbia una sua rilevanza, perché come dire, sottolinea proprio come questi interventi razzisti da parte di questi loschi figuri di Casa Pound non abbiano nessuna attinenza poi con la realtà, con la vita nella scuola, con la vita nel quartiere, ma sia appunto un uso strumentale di queste tematiche, a cui, insomma, bisogna cercare di far ragionare le persone perché non ci vadano dietro. Si tratta appunto in questo caso di Casa Albertone, ma si parla sempre, insomma, dello stesso quadrante di Roma. E chiudiamo questo spazio ricordandovi che oggi alle 17 è stata, insomma, siamo tutti e tutte invitate a Piazza della Maranella per una presenza che vorremmo fosse antifascista, antirazzista, rispetto a chi vuole strumentalizzare quanto sta succedendo in quel quartiere. Quindi, insomma, siamo tutte e tutti invitate a partecipare, ovviamente con un po' di attenzione.